E così ci siamo, siamo arrivati anche a questo punto. Sono tornati i temibili, ma anche divertentissimi ectoplasmi. Ed è tornato anche un nuovo capitolo del franchise più popolare e più amato da generazioni, direi, di spettatori e di amanti della settima arte, di quel cinema di azione che sconfina nel paranormale, nel soprannaturale, del quale Ghostbusters è sempre stato, secondo me, un fulgido esempio. Un film che sicuramente ha cambiato sotto certi aspetti il cinema di genere, un film che è stato un caso, non un capolavoro a mio modesto avviso, però un film che comunque è diventato fondamentale e fondativo anche per alcuni registi che si sono succeduti negli anni a seguire e si sono cimentati in un genere simile, mai raggiungendo comunque i picchi qualitativi del film originale di Ivan Reitman, e un secondo capitolo che comunque non ha raggiunto i fasti del primo, ma che io co ho comunque trovato gradevole, un capitolo al femminile slegato, per così dire, dalla saga principale, che non è stato però apprezzato. Dopodiché siamo arrivati a Ghostbusters Legacy, o Afterlife, se volete, che riprendeva appunto la timeline, l'universo insomma di Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler e Winston Zeddemore, ovvero sia gli acchiappafantasmi originali. Un capitolo che era un omaggio alla prima pellicola appunto di Ivan Reitman, diretta dal figlio Jason, e che sicuramente aveva diviso il pubblico e anche la critica. Un film che a mio modesto avviso avevo trovato anche simpatico e gradevole, e che giocava furbescamente, questo non lo nego, sull'effetto nostalgia, ma è stato un effetto nostalgia che io personalmente ho apprezzato. Avevo visto poco tempo prima il Ghostbusters originale del 1984 al cinema, riproposto in 4K, naturalmente, in una versione rimasterizzata e restaurata, e ne ero rimasto, come al solito, ipnotizzato e godurioso. E mi ero approcciato con fiducia con Afterlife. Diciamo che sono rimasto colpito anche dall'introduzione di nuovi personaggi, dalla nipote di Egon Spengler, dalla figlia, dal fidanzato professore pasticcione interpretato da Paul Rudd, l'Ant-Man dell'universo MCU, e anche da tutti gli altri personaggi che comunque, secondo me, erano approfonditi quanto meritavano e risultavano simpatici quel tanto che bastava. Poi naturalmente c'erano le comparsate, poco più che i camei, di Bill Murray, Danny Aykroyd e Ernie Hudson nel ruolo degli acchiappafantasmi originale, che nel finale appunto avevano fatto bagnare più di uno spettatore, e ritornava anche con alcuni escamotage della moderna tecnologia anche Egon Spengler, interpretato da Bob Gunton, un attore secondo me bravissimo, caratterista che ha interpretato ruoli di tutto rispetto. A me piace sempre ricordarlo nel cattivissimo personaggio del direttore di Le ali della libertà, Shawshank, ma lui ha fatto tantissime altre cose anche sul piccolo schermo. Ha interpretato uno dei consiglieri della presidentessa, mi ricordo in 24, ha interpretato l'antagonista di Robin Williams in Patch Adams, ha interpretato un personaggio abbastanza impalpabile anche nella Tempesta perfetta di Wolfgang Petersen, insomma, comunque un caratterista che ha saputo dare spessore al ritorno dall'aldilà di Harold Ramis, che fu appunto Egon Spengler nella saga degli acchiappafantasmi. E ripeto, Afterlife mi era piaciuto molto, ho fatto anche la recensione, andatevi a risentire il podcast. Secondo me, da tanti non apprezzato perché è reputato appunto troppo ruffiano e troppo basato appunto sull'effetto nostalgia, che a mio modesto avviso non guasta. Secondo me il figlio di Reitman l'aveva giocata piuttosto bene in questo senso, riuscendo a catturare i nostalgici appunto e quelli un po' più vecchiotti come il sottoscritto, ma anche le nuove generazioni, cercando di rinverdire pure un franchise che sembrava non avesse più nulla da raccontare. Poi il film non ha avuto così tanto successo dal punto di vista degli incassi, però secondo me è una pellicola più che dignitosa se pensiamo appunto al panorama generale di tutto quello che ci stanno propinando adesso al cinema. Dopodiché è arrivato inevitabilmente il sequel di Afterlife e appunto quarto, se preferite, quinto capitolo del franchise dedicato agli acchiappafantasmi, ai cacciatori del paranormale e dell'ectoplasmatico, ovvero sia questo Ghostbusters Frozen Empire del 2024 diretto da Jill Keenan, da noi arrivato appunto come Ghostbusters Minaccia Glaciale. Allora, va subito detto che Jill Keenan non è Jason Reitman. Jason Reitman, secondo me, nel suo Afterlife aveva messo più passione, più ispirazione. Lui raccontava in numerose interviste, appunto per sua stessa missione, che durante le riprese del Ghostbusters dell'84 andava spesso, veniva portato spesso dal padre sui set, nei luoghi delle riprese, e da lì nacque appunto il suo amore per gli acchiappafantasmi e per tutto l'universo che stava loro intorno. E questo, secondo me, in Ghostbusters Legacy o Afterlife, appunto, se preferite, si vede chiaramente, si vede la passione, si vede la voglia di ricalcare le orme del padre, ma mettere anche una propria identità in un, diciamo, reboot della saga originale. Jill Keenan era uno degli sceneggiatori di Ghostbusters Legacy. E qui invece prende il timone del regista e sta dietro la macchina da presa, realizzando comunque un sequel di Afterlife che, allora, ve lo dico subito, tanto per essere chiari fin dal principio, per me è risultato sufficientemente godibile. Temo che questo però sarà l'ultimo capitolo della saga, almeno visti i bassi incassi e comunque il riscontro del pubblico e della critica non certo a livelli eccelsi, anzi alcuni l'hanno proprio bocciato, alcuni anche detestato e trovato terribilmente noioso. Io francamente non ne capisco il motivo, perché secondo me, se proprio devo dire la mia, e chiaramente faccio queste puntate podcast carfatiche apposta per dire la mia, ma sempre come modesto appassionato di cinema e della settima arte in tutti i suoi aspetti, Ghostbusters Minaccia Glaciale, allora, personalmente io ho preferito Ghostbusters Legacy. Minaccia Glaciale mi ha intrattenuto meno, ma ciò nonostante mi ha intrattenuto, ha fatto il suo dovere. Deve essere una pellicola presa esclusivamente per quello che è, ovvero sia un prodotto di puro intrattenimento, forse in questo caso molto più adatta a uno spettatore più giovane, uno spettatore più, diciamo, vicino a pellicole di questo tipo che comunque non hanno sicuramente anche le punte di inquietudine, se vogliamo, e di paura che poteva avere il capitolo originale del 1984 e anche il secondo in alcune sfumature. Qui diciamo che di paura ce n'è poca, nonostante comunque secondo me la sceneggiatura, per quanto abbastanza semplice, sia, secondo me, efficace nella messa in scena, nel senso che comunque la regia di Jill Keenan non brilla per originalità e sicuramente è molto influenzata da quella di Reitman nel capitolo precedente. Però, diciamo che pur trovandoci davanti a un prodotto finale abbastanza prevedibile, che ricalca comunque i canoni e gli schemi principali dei capitoli più fortunati della saga dei Ghostbusters, questo Minaccia Glaciale, secondo me, accontenta anche gli appassionati di questa saga, come il sottoscritto. Io, francamente, allora, pur trovandolo inferiore a Legacy, queste 2 ore quasi di durata mi sono passate in una maniera anche abbastanza leggera. Non ho trovato momenti morti, soprattutto nella narrazione, nel procedere comunque della trama che regala sempre le sorprese e, diciamo, alcuni escamotage narrativi nei momenti in cui devono essere inseriti, pur trovandoci di fronte a delle scelte che spesso e volentieri risultano prevedibili. Sappiamo già dove i personaggi andranno a parare, sappiamo già quale sarà il loro arco evolutivo durante l'evoluzione della storia, però secondo me questo, almeno personalmente, non mi ha dato granché fastidio. C'è anche l'effetto nostalgia, che secondo me non guasta, e forse anche meno marcato rispetto a Legacy, nel senso che qui tornano alcune situazioni e alcuni personaggi già visti nei capitoli precedenti, oltre ovviamente al ritorno in scena degli acchiappafantasmi originali. In primis, Danny Aykroyd nel ruolo di Ray Stantz è quello che occupa più minutaggio sullo schermo e anche quello, diciamo, più trascinante e più simpatico dal punto di vista visivo, secondo me. Danny Aykroyd comunque ha aiutato anche nella stesura della sceneggiatura di questo capitolo ed è, secondo me, uno dei personaggi meglio riusciti e quelli che ancora ci credono, secondo me, è evidente la passione di Danny Aykroyd per il personaggio di Ray Stantz e anche per tutto l'universo degli acchiappafantasmi. Lo segue a ruota Ernie Hudson nel ruolo di Winston Zeddemore, che, come abbiamo visto anche nel capitolo precedente, qui è quello che ci mette i soldi, è il filantropo, è quello che si è arricchito, ma che ancora crede nel ruolo degli acchiappafantasmi e nell'esistenza del paranormale. Ricordiamo che all'inizio lui era quello più scettico e si era unito al gruppo solamente per lo stipendio, solamente per i soldi, ma in seguito forse diciamo che il suo personaggio è quello che ha avuto un'evoluzione più significativa dal punto di vista caratteriale e quello che appunto porta avanti le avventure dei Ghostbusters nuovi, quelli appunto interpretati dalla nipote di Egon Spengler, Phoebe, sempre impersonata da McKenna Grace. Poi abbiamo Paul Rudd che riprende il ruolo di Gary Gruberson, che è il fidanzato appunto di Carrie Coon, ovvero sia di Kelly Spengler, la figlia appunto di Egon Spengler. Poi abbiamo a completare il gruppo Finn Wolfhard, visto già in Stranger Things nel ruolo di Trevor, figlio di Collie e fratello di Phoebe, e gli amici appunto Podcast e Melody, insomma. Allora, diciamo che qua vengono inseriti anche dei personaggi nuovi, come quello di Nadim Razmadi, interpretato da Kumail Nanjiani, personaggio abbastanza simpatico, forse qualche volta anche un po' troppo sopra le righe e leggermente irritante in alcune scene, però nel complesso, secondo me, sostituisce anche abbastanza bene Louis Tully, che doveva avere un piccolo ruolo in questo film, ma ha declinato l'offerta, perché lui si è allontanato poi dal cinema da diverso tempo per dedicarsi alla famiglia. Naturalmente non siamo ai fasti di Rick Moranis, il comedy relief qui interpretato da Kumail Nanjiani è molto più debole e sicuramente molto più stereotipato, però diciamo sono cambiati i tempi, una risata anche di più da parte del pubblico giovanile la può sicuramente suscitare, soprattutto quando veste i panni del personaggio, il mastro di fuoco, che deve contrastare appunto questa minaccia glaciale appunto impersonata da questo demone potentissimo che è stato imprigionato in questa sfera di ottone e che minaccia di uscire per trasformare tutto il mondo in una distesa di ghiaccio sconfinata e per distruggere la razza umana guidando un esercito di non morti. Allora, gli effetti speciali del film, anche quelli sono fatti bene sotto un certo punto di vista, male sotto altri, nel senso che la CGI non sempre, secondo me, è sfruttata al massimo e rende bene visivamente sullo schermo nella messa in scena. Sembra quasi che alcuni fantasmi siano molto più veritieri di altri. Ora è chiaro che io il confronto è d'obbligo, ragazzi, mi dispiace, ma preferisco gli effetti speciali che si vedevano nelle pellicole di Ivan Reitman, che secondo me davano molta più profondità e molto più realismo ai fantasmi che i nostri acchiappafantasmi dovevano cacciare e catturare. Qui, insomma, alcuni momenti sono fatti anche bene, però ci sono veramente dei fantasmi che appaiono estremamente finti, estremamente vuoti e bidimensionali, cioè si vede la realizzazione fatta al computer, secondo me, in certi punti anche abbastanza svogliata. Questo non mi ha dato più di tanto fastidio, ma avrei preferito che si facesse qualcosa di più. Diciamo che in un certo senso me l'aspettavo, anche perché nel complesso comunque avevo meno aspettative nella visione di questo ultimo capitolo della saga dei Ghostbusters. E quindi, insomma, forse anche i difetti che ho riscontrato mi sono apparsi meno pesanti di quelli che effettivamente si sono rivelati. Come colonna sonora, ecco, anche qui nota dolente, le musiche di Dario Marianelli sono abbastanza anonime, secondo me. Vengono riproposti i temi principali della saga degli acchiappafantasmi, magari ne sentirete un estratto a fine di questo podcast, però ecco, sono tutte musiche che comunque conosciamo, viene riproposta anche la canzone celeberrima di Ray Parker Jr., sono interessanti anche gli estratti della messa in scena che vediamo appunto dei capitoli originali, torna anche William Atherton nei panni di Walter Peck, che qui è diventato sindaco e che ancora continua la sua crociata anti-acchiappafantasmi. Insomma, i personaggi è vero che sanno un po' di già visto e ripercorrono le orme dei protagonisti principali e originali della saga, però comunque sono in ogni caso piacevoli. È chiaro che il personaggio che più viene esplorato e più approfondito è quello di Phoebe, di McKenna Grace, che incontra appunto lo spirito di questa ragazzina con cui stringerà amicizia, ma ci sarà qualcosa di più che ovviamente non vi voglio svelare per non fare spoiler, perché non tutti penso che abbiano visto questo film in sala, anche perché la distribuzione è stata abbastanza limitata e credo che in qualche cinema il film si trovi ancora, ma ben poca cosa. E questo mi dispiace comunque. Torna anche Annie Potts nel ruolo di Janine Melnitz, che fa il suo senza brillare particolarmente. Ecco, forse il personaggio meno sfruttato e un po' più svogliato, anche a vederlo proprio sullo schermo, è quello di Bill Murray, che come minutaggio appare veramente poco in questa minaccia glaciale. Un Peter Venkman, secondo me, è abbastanza debole, che fa qualche battutina ogni tanto, ma non ha la verve sicuramente dei primi due capitoli della saga, e penso che forse anche lo stesso Bill Murray non fosse convinto della sceneggiatura e di riprendere il ruolo di Peter Venkman, e anche per questo motivo credo che Minaccia Glaciale, non soltanto per i bassi incassi e per le critiche non proprio eccitanti, sia l'ultimo capitolo di questo franchise. Forse si potrebbe girare ancora una pellicola proprio sui giovani protagonisti, sui nuovi acchiappafantasmi, ma anche qui il personaggio di Paul Rudd e quello di Carrie Coon non vengono, secondo me, esplorati come dovrebbero, così come non viene approfondito quello di Finn Wolfhard, che ha comunque qualche scena di contrasto e di, chiamiamolo così, combattimento divertente con Slimer, che è anche quello un comedy relief che però l'ho trovata abbastanza inutile. Poi il primo Slimer, quello del 1984, era quello realizzato meglio. Anche qui si vede l'effetto digitale un po' pezzotto. Tra l'altro, tornando a Bill Murray, il doppiatore italiano fa veramente schifo, non sembra neanche un doppiatore. C'è questo Leslie LaPenna che doppia Peter Venkman, ma veramente una voce che non rimane impressa per un cazzo. Io mi chiedo come sia stato scelto questo doppiatore. Poi magari tanto di cappello per il lavoro del doppiaggio, magari è uno dei doppiatori più bravi che ci siano, ma non ci sta per niente bene la voce a Bill Murray, a Peter Venkman. Proprio è senza mordente, senza spessore. Boh. Vabbè, comunque, nonostante tutti i difetti, ripeto, il film mi ha anche intrattenuto, in parte mi ha divertito anche se mi aspettavo come si sarebbe dipanata la trama e come sarebbe andato a finire. Effettivamente lo scontro finale, come ho sentito dire da altri recensori, è un po' moscettino, nel senso mi sarei aspettato una cosa un po' più ampia. Diciamo che il trailer di Minaccia Glaciale aveva già svelato molte cose che nel film appaiono semplicemente nel finale e alcune scene, diciamo, ci preparano a questo scontro che però risulta più corto di quanto uno si possa aspettare. Non è un film che annoia, secondo me, però allo stesso tempo non è un film che mi sentirei di riguardare nel breve periodo. Passerò sicuramente un po' di tempo per una seconda visione di Minaccia Glaciale. Che dire, ve lo consiglio, non ve lo consiglio? Allora, è difficile che io non vi consigli mai delle pellicole da vedere. Se siete fan del franchise, secondo me questo Minaccia Glaciale vi potrà anche passare, vi potrà anche piacere e comunque rivedere i personaggi originali su grande schermo è tanta roba. E secondo me l'effetto nostalgia c'è, non ci si nasconde dietro a un dito, la regia di Gil Keenan fa il suo senza brillare particolarmente. Le recitazioni potevano essere, sono buone, ma potevano essere sicuramente di più. È un film nella media, la sufficienza gliela do, pur avendo comunque degli evidenti difetti e delle evidenti pecche. Forse è anche vero che sono così cambiati i tempi che ormai veramente gli acchiappafantasmi hanno detto tutto quello che c'era da dire. Ciò nonostante, insomma, sentire la canzone Who You Gonna Call? Ghostbusters! Fa sempre piacere. Fa sempre, insomma, rizzare i peli del culo, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Che brutta immagine, sono d'accordo. Però è un film che secondo me non merita il massacro che ha ricevuto. Ripeto, ha molti difetti, ha molte lacune, ha sicuramente tanto di già visto e alcune volte gli attori sembra che non ne abbiano poi molta voglia di essere presenti in questo film. Però ci sono anche i mini omini del Marshmallows che avevamo già visto in Legacy, che fanno scappare da ridere, sono protagonisti anche in una scena abbastanza inutile, ma ci sta nel post-credit. Ci sarà un altro capitolo, lo ripeto, secondo me no, però insomma, mai dire mai, potrebbe essere anche che comunque Jason Reitman riprenda le redini, torni alla regia per un quinto o sesto capitolo, se preferite, di questo franchise che comunque ha dato grande lustro e portato in scena dei personaggi sicuramente nuovi, lo ripeto, ha settato dei canoni diversi per quanto riguarda la commedia paranormale, ecco, chiamiamola così, mi piace associare Ghostbusters a questo termine di genere cinematografico. Quindi, insomma, ripeto, guardatelo perché comunque secondo me non è la porcheria che si sente dire in giro. Poteva essere fatto meglio, poteva esserci più impegno, però sono 2 ore che passano tranquillamente. C'è qualche piccolissimo colpo di scena che però risulta abbastanza telefonato. Sicuramente, allora, la cosa che ho apprezzato di più in questo film è Dan Aykroyd. Lui è come un bambino, ci crede, è entusiasta, si butta a capofitto anche in questa nuova avventura. E il personaggio di Ray Stantz, ripeto, anche nella scena della biblioteca, è quello che risulta più gradevole. Poi ho sentito e ho visto anche su internet che ci sono degli easter eggs veramente veloci, veramente che possono essere colti da un fanatico appunto di questo franchise. Andrò magari a spulciarli. Quindi, che dire, Ghostbusters, Minaccia Glaciale, forse ultimo definitivo capitolo dei nostri tanto amati acchiappafantasmi, secondo me. È un film che una visione la merita, senza infamia, senza lode, vi potrà divertire. È un film sicuramente più adatto ai ragazzini che agli adulti, però anche gli adulti nostalgici, come ripeto, il vostro Carfetto preferito, che si appresta a salutarmi anche per questo podcast, può essere sicuramente gradevole. Vi do l'appuntamento alla prossima recensione, come sempre, lunga vita al cinema e un abbraccio stretto stretto e anche un po' intriso di slime questa volta. Ciao a tutti! Thank you.